Maestro, sono pochi quelli che si salvano? È il problema fondamentale dell'uomo, il problema della salvezza. Ma salvare tutto l'uomo, non solo l'anima dell'uomo. Questo è un tema, cari amici, che è stato oggetto di riflessione profonda in tutto il secolo XX e anche prima, ma soprattutto nel secolo XX, ad opera delle anime più attente, più sensibili, quali i poeti, i filosofi, gli scrittori. E analizzando il problema della salvezza in un mondo sempre in crisi, hanno usato tre espressioni molto frequenti. Uno, questo è un tempo di miseria. Due, l'eclissi di Dio. Tre, verso la mezzanotte del mondo. Anche i nostri poeti, per esempio Montale, poeta laico, non si è mai aperto alla soprannaturale, ma mai è rimasto insensibile all'inquietudine che l'assenza di Dio lascia nel cuore dell'uomo. Chi è che di voi ha studiato qualcosa, ricorda alcuni dei suoi le opere, Ossa di Seppia, cioè, che io vado ogni tanto a riprendere, perché sono quelle persone profondamente angosciate alla ricerca di Dio, anche se non lo nominano mai, alla ricerca della salvezza, che vorrebbero, parlando della non salvezza, che non la salvezza non viene né dalla storia, né dalla poesia, né dalla letteratura, ma da dove viene questa salvezza? Queste anime attente e sensibili sono posti questo grosso problema e hanno usato queste espressioni: tempo di miseria, questo è il tempo di miseria. Ma dove sono le radici di questo tempo di miseria? Scrivono, ma tanti, in tanti, la miseria, questo tempo, ha radici più profonde di quelle di ordine politico, sociale ed economico. Sentite che espressioni bellissime. È l'oscurarsi dell'orizzonte di Dio, del sacro, l'eclissi di Dio a rendere precari tutti i valori umani, spogliando l'esistenza del suo significato ultimo. Qual è l'espressione che circola oggi in mezzo a noi più frequente? Doni, non c'è più religione. Io che vi dico, magari fosse solo così, perché mancando la fede sono venuti a mancare tutti i riferimenti dei valori umani. Guardatevi intorno. È il mio commento, ma lo sentiamo nella letteratura, nella poesia del Novecento. Sentite cosa scrive Martin Buber nel suo libro L'eclissi di Dio. Il nome di Dio porta tutte le nostre impronte digitali. Giace nella polvere ed è il più insanguinato nome di tutta la terra. Perché nel nome di Dio abbiamo fatto tanti, tanti di quei morti da far spavento. La notte del mondo distende le sue tenebre. Anche Martin Luther King, una volta ve ne parlai di un suo discorso, famoso sermone, no? Sul mondo verso la mezzanotte. Vedete, coincidono sia i scrittori laici, sia quelli, i profeti religiosi. Il mondo è nella mezzanotte, è al buio. Ma come mai? Si è spenta la luce. Sentite che roba. Ormai l'epoca è caratterizzata dall'assenza di Dio, dalla mancanza di Dio. La fede religiosa tende ad assumere un carattere sempre più privato e personale. La struttura della società è divenuta laica e viviamo in un mondo perfettamente secolarizzato. Ma nella mancanza di Dio, vorrei che voi foste attenti a queste parole, perché sono di pensatori profondi. Io sta settimana mi sono scervellato per andare a cercare questa parola che io desideravo. Lo trovate qui. Ma nella mancanza di Dio si manifesta qualcosa di peggiore ancora. Non solo gli dèi e Dio sono fuggiti, ma si è spento lo splendore di Dio nella storia universale. Il tempo della notte del mondo è il tempo della povertà, perché diventa sempre più povero. È già diventato tanto povero da non poter riconoscere la mancanza di Dio come mancanza. Quante volte voi mi dite: Doni, abbiamo toccato il fondo? Io, quante volte me lo ripetete? Sentite. Occorre primo toccare il fondo dell'abisso, arrivare al punto zero. Allora soltanto la notte del tempo si farà trasparente. Allora una nuova epoca dell'essere, il nulla si rivelerà in quanto tale. Avrà inizio allora la nuova epoca dell'essere. Ma chi potrà, nell'incoscienza che caratterizza il tempo della miseria, prendere coscienza della mancanza del fondamento, avvertire il nulla in quanto senso divina? Nell'epoca della notte del mondo, l'abisso deve essere riconosciuto e subito fino in fondo. Ma perché ciò abbia luogo, occorre che vi siano coloro che arrivano fino in fondo. Quante volte diciamo: toccato il fondo, rimbalziamo. E mi dice: ma l'abbiamo toccato il fondo? Non lo so. La gente mi dice: ma peggio di così? Non lo so. C'è dovunque il guardo vedo, distruzione io guardo, direbbe il Giusti. Dappertutto io vedo disastro. Ma come mai questo mondo così terribile? Concludo. Quanto più la notte del mondo va verso la sua mezzanotte, tanto più recisamente domina la povertà, in modo da celare la propria essenza. Non soltanto va perduto il sacro come traccia della divinità, ma sono pressoché smarrite anche le tracce di questa traccia perduta. Quanto più le tracce si perdono, e tanto meno è possibile a un mortale giacente nell'abisso poter riconoscere un cenno e un segno. Su questo quadro di travaglio, di autentica ricerca, si inserisce il Vangelo di oggi. Maestro, quanti si salvano? E Gesù risponde: entrate per la porta stretta e non per quella via larga. Molti cercheranno di entrare e non ci riusciranno. Ma la via larga porta alla perdizione. Questa è la risposta di Gesù. Ma Gesù sposta l'obiezione. Non mira tanto al quanti si salveranno, ma come ci si potrà salvare. E Gesù dà delle dritte per poter capire. Ci dice ciò che non serve per salvarsi. Avete ascoltato? Non serve il fatto di appartenere a un popolo determinato. Non serve il fatto di appartenere a una razza. Signore, abbiamo mangiato con te, in tua presenza, abbiamo insegnato le nostre piazze. Signore, siamo stati all'11:30 a Santa Lucia alla messa. Non vi conosco. Fuori. Ma come, Signore? Ho cercato di stare insieme con te. Non vi conosco. Terribile questa risposta. Non serve quindi appartenere ad essere cristiani? Domanda, si salvano anche chi non è cristiano? Certo che si salvano, a condizione. Chiaro. Certo che si salvano. Che Dio vuole salvi tutti gli uomini, eh? Per Lui siamo tutti uguali, fortunati e meno, cristiani o meno. Dio ci vuole tutti salvi. Ma non basta dire: Signore, ma io ora la messa, io ho tanti... No, non vi conosco, fuori si vale, fuori, fuori. Ma allora, che cosa serve per salvarsi? Serve, amici, ed ecco la fase positiva, una scelta personale. Ricordo una volta che facemmo gli esercizi spirituali ai nostri ragazzi, consegnammo il libro della Didache. La Didache è un volumino piccolo così, è il primo catechismo del primo secolo, dove si dice le verità fondamentali e chi sono i cristiani. Sentite cosa dice la Didache. Vi sono due vie, una della vita e una della morte. Ma grande è la differenza fra le due vie. Alla via della vita appartiene l'amore di Dio e del prossimo, il benedire chi ti maledice, tenersi lontani da ogni male, perdonare chi ti ha offeso, essere sincero, l'animo disponibile e povero. Cos'è tutto questo? I comandamenti di Dio e le beatitudini. Ecco ciò che serve per salvarsi. I comandamenti di Dio nell'Antico Testamento, le beatitudini nel Nuovo. Alla via della morte appartengono al contrario la violenza, l'ipocrisia, l'oppressione del povero, gli intrallazzi, che sono tutto il contrario delle beatitudini. Dice Gesù, prendete la via stretta. Ma amici, ma questa via stretta è uno sfizio di Dio? Un giorno si è svegliato e ci siamo chiudere la porta? No, non è così. Noi non dobbiamo dimenticare che la via larga è la via del peccato, è la via della ribellione a Dio, è la via dell'allontanamento da ogni regola morale, è l'allontanamento da ogni buonsenso umano. Questa è la via che oggi molti percorrono, è la via larga. E lo vedete, meglio di me lo sapete cos'è la via, no? Non vedete la corruzione, gli intrallazzi, la droga, tutto quello che voi vedete intorno a voi è la via larga. Ma tutto questo dove porta? E Gesù ci dice una parola terribile. Qual è? È la via della croce. La follia della croce. Non ci dobbiamo dimenticare che questo Cristo che è morto in croce è venuto per, nella sua umiltà e nella sua offerta totale, a rimediare la ribellione dell'uomo. C'è una frase bellissima nella liturgia pasquale che dice così: Signore, per un uomo entrò il peccato del mondo, il vecchio Adamo. Per un altro uomo, Cristo, entrò la vita nel mondo. Per una donna, Eva, entrò la maledizione nel mondo. Per una nuova Eva, Maria, entrò la benedizione per gli uomini. Per un legno, l'albero della morte dell'Eden, entrò il peccato. Per l'altro legno entrò la salvezza. Quindi vedete che Gesù Cristo ci indica la via della croce, che è la via stretta. Allora voi mi direte, ma allora sto crocifisso? Ma davvero che Cristo ci vuole tutti sofferenti? Un'obiezione. Ma quante volte l'ho sentita? Doni, a quelli che sono lontani da Dio gli va tutto bene. Carriera, soldi, salute, intrallazzi, gite, macchina, soldi in banca. Chi invece segue Gesù Cristo, malattie, tumori, cancri. Dice, ma allora, caro Gesù, ti salutiamo, eh? Se questa è la tua strada, ti salutiamo. Ma è così? Ma è veramente così? No, non è così. Se voi andate a leggere il Salmo 73 della Bibbia, o 74, il salmista si pone la stessa domanda e dice, un credente dice, Signore, ma com'è che tutta sta storia? Quelli che sono lontani da te, pancia mia fatti capanno, vivono nei lussi, negli agi, nella salute, gli stessi discorsi che facciamo oggi noi, identici. Ma è vero? Sentite cosa risponde. Il salmista era rimasto scandalizzato al punto da essere tentato di abbandonare la via dell'innocenza come tutti gli altri, via. Entrò nel Tempio, eccoci, attenzione, e si mise a pregare, a lodare il Signore, a ringraziarlo. In quel momento la luce si fa nel suo cuore e nella sua mente. pregando e considerando le cose non dall'inizio ma dalla fine. C'è un proverbio che dice: ci rivediamo a Filippi, cioè vediamo come si va a finire, non come si comincia. La via degli empi è larga, certamente, ma solo all'inizio. A mano che ci si inoltra, essa diventa stretta, amara, strettissima, fino a chiudersi in un vicolo. La via dei giusti è stretta all'inizio. Amici, ma c'è per tutti la sofferenza, eh? Io con chi parlo mi sembra che viviamo in un mondo di epidemia di tumori. Questi giorni ho tanta gente, ho visto, tutti mi raccontano, giovani, meno giovani, bambini. Ma che succede? È una follia, veramente. Ma, amici, è la via stretta. Stretta. Com'è duro. E come sa di sale, diceva Dante, lo scendere e salire per le altre scale. Quanto è duro accettare la realtà della vita con tutti i suoi dolori, i suoi problemi, le sue ninne, le sue nanne, le sofferenze, le traversie, gli intrallazzi. Quanto è dura la vita. È la via della croce. Amici, non c'è bisogno di andare a trovare la croce. Ci si nasce, Diceva mio papà da piccolino, cocco, chi de sorbo e chi de noce, ciascun porta la sua croce. È vero, è vero. C'è per tutti. Dipende poi da come la si guarda, la si accetta, la si rifiuta. Dopo dipende da noi, ma c'è per tutti il contentino, eh? E questa è la via della croce. La caratteristica della gioia terrena è di diminuire via via che si gusta, fino a generare, che dice il Leopardi, tristezza e noia. Ricordate il sabato del villaggio. Cosa più bello, il sabato o la domenica? Il sabato, perché gusti la domenica aspettandola. Sulla domenica incombe il lunedì con tutto il suo travaglio della settimana che comincia. Amici, queste sono tutte le cose del mondo. Sono più belle nel auspicarle, nel pensarle, che non le goderle. Perché nel momento in cui le godiamo, già sono inquinate dalla sofferenza del giorno dopo. Leopardi. Pensate per esempio a Carducci. Io ho scoperto, quando era giovane, non ha capito niente il Carducci della fede di Cristo, per carità, ma c'è una frase che dice così: o Galileo dalle fulve chiome, crociato martire, tu cruci gli uomini. Ma è vero? È vero che questo Cristo ci mette in croce? O è la vita che ci mette in croce e lui ci salva dalla croce? È vero che disprezzandolo siamo contenti? Siamo felici? O accettandolo ci salviamo e siamo redenti? Non sto qui a raccontarvi tanti episodi a me capitati. Come nel duro della croce si trova Gesù Cristo. Amici, la caratteristica della gioia che viene da Dio è di accrescersi di intensità e generare un desiderio sempre più forte a mano che la si gusta. Amici, davanti a queste vie, la via della morte e la via della vita, la via della porta larga, del tutto va bene, e della porta stretta, stai attento, amici, sta a noi scegliere. Nella vita, ricordate sempre, dobbiamo sempre scegliere. Siamo sempre soli a dover scegliere, anche se siamo in tanti. Cosa scegli? Dipende. Scegli il precario, l'immediato, la terra, ti risponde Agostino, tu sei il tuo desiderio. Scegli il precario, sei precario. Scegli la terra, sei terra. Scegli l'infinito, il cielo, sei Dio. Se tu sei attratto dal fascino della nullità, dal virus del nulla, sarai nulla. Se tu sei attratto dall'eternamente altro, superi il tempo, scegli l'eterno. Scegli il tempo, acquisti la morte. Scegli l'eternità, non morirai più. In fondo, cari amici, questo è il desiderio più profondo della nostra anima. A te la scelta.